Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
Podcast. Allora, caro maestro Canonici, nella prima puntata dedicata a Don Giovanni abbiamo un po' sommariamente, purtroppo, raccontato questo dramma giocoso che si apre con un tentato stupro e con un omicidio e si chiude con la dannazione del protagonista. Abbiamo abbozzato una descrizione del carattere di Don Giovanni che non è soltanto un seduttore, ma è un perpetuo mobile, come li chiamavano nel Settecento, cioè è un motore di azioni, di travestimenti, di inganni, trappole, che è quello che poi darà, legittimerà la descrizione, la definizione di dramma giocoso a questo Don Giovanni, la cui azione, l'azione del dramma, consiste in una serie di inganni, di tentativi di seduzione, di travestimenti, scambi di parte, agevolati tra l'altro dal fatto che le due parti di Don Giovanni e di Leporello sono entrambe di baritono, quindi lo scambio di parte è facile anche musicalmente perché avviene sullo stesso registro. E poi ci sono inganni e poi c'è la povera donnanna che vorrebbe andare a restare fedele, come poi sarà, al suo Don Ottavio, che è il promesso sposo. Donna Anna, Don Ottavio fanno capire che sono di condizione nobiliare. Poi c'è la perpetua, irrequieta, insoddisfatta, dobbiamo dire, Donna Elvira, che nella funzione, se mi consentite la volgarità, della rompiscatole, irrompe continuamente in scena a guastare i piani di Don Giovanni o a rimproverargli qualche cosa. È una seccatrice che è un mezzo soprano. E poi ci sono i servi e poi ci sono le genialità che adesso affidiamo alla descrizione del maestro Canonici. Ci sono le genialità, per esempio Don Giovanni nei panni di travestito da Leporello canta una magnifica serenata sotto il balcone di una delle donne desiderate. E poi c'è l'altra genialità, che non so se si può accennare perché è complicatissima, di far suonare contemporaneamente l'orchestra in buca e due orchestre sul palco con ritmi diversi che miracolosamente vanno tutte insieme, che è una cosa che io francamente non ho mai capito come faccia.
Allora, ci sono tante tante genialità in quest'opera. Lei parlava giustamente dei tanti caratteri. Voglio dire due parole su Don Ottavio e su appunto Don Giovanni, che sono considerati le due figure maschili agli antipodi. Allora, Don Ottavio canta fra sé della sua pace, dalla sua pace la mia dipende, perché lui pensa alla sua futura moglie. E allora Don Ottavio viene descritto come la staticità totale come figura maschile, proprio l'opposto di Don Giovanni, e quindi la sua bellissima aria inizia con un accordo lento lento tenuto cui non succede niente, poi parte la sua bellissima voce che dice appunto «Dalla sua pace la mia dipende». Ecco, questo in poche note sarebbe...
Le parole sono, come lei ha accennato, «Dalla tua pace la mia dipende».
Quel che a lei piace vita mi rende.
Ecco.
E quindi, insomma, è l'amore di lui verso di lei. E avete sentito, la musica è completamente statica. Questo personaggio maschile è statico. Poco dopo ci sarà Don Giovanni che invece dice a Leporello: vai, combiniamo una festa, tutte le donne devono essere ubriache, c'è una cosiddetta aria brevissima, velocissima, che viene soprannominata l'aria dello champagne, per lui dice: dai del vino a tutti quanti. E la... Questa è la velocità, la dinamicità di Don Giovanni. Poi c'è il discorso delle danze che lei accenna, impossibile da fare al pianoforte, ma immaginiamoci che i personaggi entrano in questa festa che Don Giovanni sta dando nel suo palazzo e ci sono addirittura tre orchestre in tre punti diversi e lui divide le danze perché fa ballare il minuetto, danza aristocratica, seicentesca, settecentesca, a Don Ottavio e a Donna Anna, e poi fa ballare, quindi il minuetto, una danza ternaria, poi fa ballare una danza binaria a altri due personaggi e poi una danza veloce, quasi appunto quasi comica, e in tutto questo si sentono i violini che si accordano, per cui noi sentiamo all'inizio con questo ritmo ternario e su questo, mentre c'è questo minuetto, a un certo punto si sentono dei violini che... perché sarebbe la seconda orchestra che si sta incominciando ad accordare, perché siamo al centro di una grande festa, in una stanza si sta ballando il minuetto, alcune personaggi...
Orla Levanda,
esatto.
Il minuetto!
In una seconda stanza si sta ballando una seconda danza e poi addirittura in una terza stanza si sta ballando un'altra danza, per cui su questo minuetto a un certo punto si sente una danza in due che si sovrappone. E poi dopo poco si sente di nuovo un'altra orchestra che si accorda e la danza buffa, quindi sto tenendo il pedale volutamente per dare questa idea di confusione, che insomma a un certo punto da questa si esce perché c'è la povera Zerlina che è stata in qualche modo rapita e incomincia a gridare aiuto, perché in tutta questa confusione con le tre danze, le tre orchestre, tutta la gente che balla dislocata nel palazzo, Don Giovanni ha acchiappato Zerlina e la sta quasi violentando. Allora lei grida e da qua si scioglie tutta la tensione della storia, o meglio quasi peggiora e si complica.
Bella, è di una genialità che nessuno ha mai più provato, perché far suonare varie orchestre su ritmi diversi, facendole andare insieme apparentemente, è una cosa...
Sì, nella partitura si vede sovrapposto una parte dell'orchestra che suona in tre quarti, dopo poco una parte di un'altra orchestra che si sovrappone alla prima che suona in due quarti, e quindi tutte le battute della partitura si sfasano tutte quante, e a un certo punto quando entra la terza orchestra siamo in tre ottavi.
Poi, se mi ricordo bene, in questa area di festa multipla, per così dire, a un certo punto viene interrotta da un grido, che è il grido di Zerlina,
sì,
per cui tutto diventa molto concitato, si interrompe,
sì,
l'aria della festa,
sì,
e entra per così dire il dramma.
E poco dopo lei accennava, lo accenniamo solamente, c'è la serenata in un'altra scena che Don Giovanni farà alla cameriera di Donna Elvira, e in orchestra Mozart mette uno strumento che non c'è mai nelle opere liriche, il mandolino, è perché proprio voleva lo strumento che si adattasse alla serenata, per cui si incominciano con quattro battute orchestrali dove si sente il suono bellissimo del mandolino accompagnato dai pizzicati di archi che... e parte la serenata. Bellissima serenata.
A faccia da sta finestra,
esatto,
insomma, più
esatto,
o meno
De vieni
le parole
alla finestra,
sono quelle.
Oh mio tesoro.
Oh, andiamo verso il finale, che merita ovviamente la più ampia, meriterebbe la più ampia discussione. Perché? Succede questo. Don Giovanni ha invitato a cena il commendatore. E il commendatore ha un certo... il morto, l'assassinato dell'inizio, il papà di Donna Anna, appare, compare in maniera sinistra, accompagnato da un'aria sinistra ed enigmatica che adesso il maestro Canonici ci spiegherà, sotto forma di statua di pietra. È una trovata che il librettista Da Ponte prende da quella che era l'originario dramma spagnolo del 600, da cui deriva il libretto di Don Giovanni. Entra questa statua imponente, pesante, annunciata maestro da quell'aria enigmatica che una volta la analizzavo insieme al maestro Vlad Roman e lui mi spiegava che accenna quasi alla dodecafonia.
È proprio così. Innanzitutto la modernità, quando Don Giovanni invita la statua del commendatore, siamo di notte dentro a un cimitero. E lui vede questa statua, ovviamente Leporello se la fa sotto dalla paura e trema, Don Giovanni dà colpi di spada contro tutte le statue e Mozart introduce il timbro dei tromboni, strumento che veniva messo soltanto nelle messe, quindi dava l'idea dell'oltretomba, dell'aldilà, e Mozart mette in quel punto i tre tromboni, che quindi danno questo suono aulico appunto di dimensione ultraterrena. E poi abbiamo detto che Don Giovanni arriverà. Allora, si passa da un momento scanzonato a un momento drammatico, per cui la musica a un certo punto è ancora semplice. E c'è un accordo, questo, e l'accordo su cui nel primo atto il commendatore era morto, l'accordo diminuito che vi avevo fatto notare, questo. Sentiamo di nuovo la pietra quasi sotto e il commendatore lo chiama Don Giovanni e si sente di nuovo il ritmo. Accena Arteco,
allora le parole. Intanto bisogna dire che il commendatore è un basso profondo.
Sì.
E poi le parole sono all'inizio. Don Giovanni.
Sì.
A cenar teco mi invitasti e son venuto. Questo tra l'altro corrisponde, questa apparizione del commendatore, a quello che è un incubo diffuso, cioè di visitare un cimitero di notte e trovarsi davanti lo spettro redivivo di un morto. E qui è polarizzato sulla figura statuaria del commendatore, di una statua che prende vita, una trovata drammaturgicamente già in sé geniale.
Bellissima, la musica fa quasi tremare perché il ritmo del commendatore, lo abbiamo detto, ritorna quando lui dice Don Giovanni e si sente a cenar teco. Dice mi invitasti. Questi timbri orchestrali fanno veramente venire la pelle d'oca ascoltati dal vivo. Poi c'è un attimo Leporello che trema e si sente questo. E qui c'è il punto famosissimo di cui lei parlava col maestro Vlad, in cui Mozart diventa quasi dodecafonico 130 anni prima, perché lui dice non vengo a cena da te, non mi interessa il cibo. Lui dice non si pasce di,
cioè,
cibo mortale
chi si pasce di cibo celeste.
E su questa frase Mozart veramente scavalca i secoli e senta la dodecafonia che poi creò Schoenberg, vuol dire usare 12 suoni. Qua ce ne sono circa 11, vuol dire non essere in nessuna tonalità, c'è il do diesis, il re diesis, e la melodia è un po' così. Dove lui dice non si pasce di cibo mortale, non si pasce di cibo mortale, chi si pasce di cibo celeste. Tanto per farle capire, c'è un la, un fa diesis, un re, un si bemolle, un mi bemolle, di nuovo un mi bemolle, un si bemolle, un do diesis, un fa, un si naturale, un mi naturale, un re e un do. Ci sono praticamente tutte le note che Mozart poteva avere.
Scusi la rozzezza del richiamo, ma forse dobbiamo dire che mentre la scala ben temperata è di 8 suoni, la scala dodecafonica è di 12 suoni, cioè tutti i tasti bianchi e neri.
Usarli tutti e 12 vuol dire essere ovunque e non essere in nessuna tonalità, ma fare questo in un'epoca in cui si usavano tendenzialmente 7 suoni, usarne 11 e farci spostare in una zona che non è né qui né lì, da nessuna parte.
Allora, mentre vanno, il commentatore si presenta, Don Giovanni lo dice, ma andiamo a mangiare lo stesso, mi pare che è qui che ordina il vino. Leporello, un'altra cena, fa che subito si porti. E Leporello risponde, signor mio, padron mio, siamo tutti morti, perché Leporello fa proprio la parte bassa del personaggio eroico. Il personaggio eroico sfida la sorte, il servo trema di paura.
Esatto, esatto, esatto. È proprio così, il carattere dell'opera buffa, comica, che si fonde con quest'opera, invece con questi caratteri coraggiosi. Le note che ha Don Giovanni sono sempre alte, salti anche altissimi.
Beh, ma è Don Chisciotte e Sancho Panza, esatto. È quel rapporto là.
Quando il commendatore gli dice risolvi, cioè deciditi, vieni a cena da me, e allora il commendatore anche qui ha degli intervalli amplissimi, perché risolvi... E lui dice, ho già risolto. E lui gli chiede, verrai? E di nuovo fa questi salti amplissimi da... E Leporello dice, dite di no, dite di no! E insomma, viene invitato e c'è questa nota. E il commendatore gli dice, dammi la mano impegno. E dove dice impegno, cioè... E Don Giovanni gli dice, eccola la mia mano. Nel momento in cui si stringono le mani dei due, l'orchestra incomincia a fare questo. L'orchestra incomincia a tremare, è il punto in cui i due si danno le mani e a un certo punto il commendatore ancora ci prova, gli dice pentiti, pentiti, lui dice no, e lui ci riprova, pentiti, anche qui la musica di Mozart travalica i secoli, perché le faccio ascoltare pochi accordi, su questo accordo lui dice al commendatore pentiti, e Don Giovanni risponde no, e allora su un accordo minore ci riprova, pentiti, e la modulazione no, e poi no, sì, no, e poi e si ritorna sul re minore iniziale e lui sprofonderà, perché
e
non
su quest'ultimo accordo si apre la buca, o con quale che sia la soluzione trovata dal regista, balenano delle fiamme e Don Giovanni sprofonda nell'inferno. Questo è il fin di chi fa mal, di chi fa mal. E chiude?
Chiude con una parte
aria
in maggiore, che però alcuni direttori eseguono e alcuni direttori saltano, perché per qualche maestro l'opera finisce con l'inferno che si spalanca e Don Giovanni muore, basta, non si sa, non vogliamo più sapere nulla degli altri personaggi. Invece qualcuno fa anche questo secondo possibile finale che diventa leggero, frivo. E si sa che cosa succederà dei sei personaggi.
No, invece a me piace, io lo trovo indispensabile, perché completa. Don Giovanni l'abbiamo chiuso nelle fiamme dell'inferno e va bene, ma questo completa il ritratto, perché io adoro quando tutti dicono quello che faranno dopo la fine della morte di Don Giovanni e Leporello dice, e io vado all'osteria a cercare padron migliore. Che è una chiusa comica di grande forza.
Ma pensi che il grande e severo filosofo Adorno aveva rimproverato Otto Klemperer, grandissimo direttore d'orchestra, di avere inciso in disco anche questo finale, dove sappiamo che appunto Leporello va a trovare padrone migliore, eccetera, perché per Adorno l'opera finiva
con l'inferno.
Con l'inferno, con lo sprofondare nell'inferno.
Ascolti, maestro, chi ci fa ascoltare con l'orchestra?
Ascoltiamo proprio questo finale di cui abbiamo parlato e questi accordi terribili, da questo all'accordo diminuito. in cui il commendatore si ripresenta a cena e il dialogo fra queste due voci profonde è anche la terza voce di Leporello che trema.
Grazie, alla prossima.
Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato un estratto del secondo atto dell'opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita dall'orchestra e dal coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Direttore d'orchestra Antonio Pappano, maestro del coro Roberto Gabbiani, baritono Gerald Finlay, Don Giovanni, basso Ildebrando d'Arcangelo, Leporello, basso Mario Luperi, il commendatore.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.